Buonasera a tutti, buonasera a tutte, io sono Matteo, grazie a Stefania per la presentazione e l'introduzione prima. Questa sera vi parlo di un argomento un po' più di nicchia, un po' meno noto al pubblico magari esterno all'ambiente dell'astronomia, ovvero i cosiddetti AGN, dall'inglese Active Galactic Nuclei, è un acronimo, cioè nuclei galattici attivi. Cioè i nuclei attivi, regioni che emettono molta radiazione con dei processi astronomici abbastanza energetici che si trovano al centro di alcune galassie nell'universo. Prima di iniziare ho un po' di cosine di base che sono utili poi per il resto della presentazione. Intanto penso che tutti saprete che la luce che noi osserviamo, che è rappresentata in questo pannello in alto da questa banda sottile, è solo una piccola parte di quello che è chiamato lo spettro elettromagnetico, lo spettro della radiazione elettromagnetica, che invece è l'insieme di tutte le frequenze o lunghezze d'onda che la luce può assumere in natura. Quella visibile che va dal violetto al rosso è solo una piccola parte di tutto lo spettro. Andando alle alte lunghezze d'onda abbiamo radiazione meno energetica, spostandoci fino al microonde, radio. E invece a più alte energie, quindi a lunghezze d'onda più piccole, abbiamo radiazione ultravioletta, raggi X, raggi gamma, che a sinistra è radiazione tendenzialmente anche abbastanza dannosa, come sappiamo, però tutte abbastanza, sono utili per applicazioni varie nell'astronomia e anche per altri impieghi di uso civile e non. Poi, se osserviamo una sorgente astronomica, o una qualsiasi sorgente, questa magari emette, sorgente di luce, questa emetterà luce a varie lunghezze d'onda, tendenzialmente. Tipicamente. E quello che si fa in astronomia è raccogliere tutta la luce che ci arriva da una sorgente e riportarla su un grafico o comunque sia studiarla in maniera tale da vedere a qualsiasi frequenza lunghezza d'onda, quella che avete qua in orizzontale sul grafico, quale valore di intensità di luce raccogliamo a quella data lunghezza d'onda, il valore in verticale. Le tipiche componenti, stasera più che altro poi i casi con le righe di emissione, vedremo. Però prima di iniziare, l'ultima cosa che vi volevo dire è che sempre nell'ambito dell'astronomia una cosa molto usata è studiare anche come si sposta nello spettro elettromagnetico la luce emessa da una sorgente. Cosa significa? Facciamo un passetto indietro, la luce si propaga come un'onda, le onde hanno una proprietà particolare che è nota come effetto Doppler. Se una sorgente emette un'onda e si sta avvicinando a noi, noi misuriamo una frequenza dell'onda più alta, come per esempio la sirena dell'ambulanza. Quando l'ambulanza si avvicina, si muove passando verso di voi, avvicinandosi a voi, la frequenza del suono della sirena è più alto, no? Il suono della sirena, la frequenza è più alta. Se invece l'ambulanza si allontana da voi, il suono è più grave, ha frequenza più bassa, lunghezza d'onda più alta. Lo stesso cosa avviene con la luce perché si propaga come un'onda, proprio come il suono della sirena. Quindi, se avete una sorgente, questa nuvoletta di gas simpatica che ho disegnato qua in alto, l'ho tratteggiata di rosso, se la vedete, questa qua si sta allontanando da noi che la osserviamo, la luce che ci emette questa sorgente la vediamo nello spettro emesso dalla sorgente più spostata verso il rosso, in generale verso le alte lunghezze d'onda. Invece se la sorgente si sta avvicinando, la seconda nuvoletta, la osserviamo, la luce emessa dalla sorgente più spostata verso il blu o in generale verso le frequenze maggiori. E questo quindi è l'effetto Doppler applicato al caso dell'emissione di luce da parte di sorgenti. Perché questo è interessante? Perché se poi, come vedete nella parte in basso di questa slide, se voi avete più regioni di nuvolette di gas o regioni di gas in un certo ambiente astronomico che state studiando e tutte queste regioni stanno emettendo radiazioni, alcune si avvicinano verso di voi, quelle in blu, altre si allontanano da voi. Più le sorgenti si allontanano, più si avvicinano, più la luce è spostata verso il rosso e il blu. Quando ricostruite l'intero spettro di emissione della sorgente complessiva di tutte queste nuvolette, vedete che ottenete che tutte le loro emissioni sono spostate alle diverse lunghezze d'onda rispetto a quella naturale. E la complessiva emissione risultante dall'insieme di tutte queste nuvolette è una riga allargata di emissione. Vedete, è una bella base allargata. Perché appunto l'emissione di tutto l'insieme di queste sorgenti è dato dal contributo dell'emissione di luce appunto di ciascuna di queste che però si stanno muovendo rispetto a noi e quindi ottenete uno spettro allargato, una riga allargata nello spettro. E ora iniziamo il nostro viaggio alla scoperta e conoscenza degli AGN, partendo però dalla Via Lattea, ve l'ha presentata prima Stefania, la Via Lattea, come penso saprete o comunque sia, come adesso vi dirò, è la galassia in cui ci troviamo noi. Perché la osserviamo formare questa striscia in cielo, semplicemente perché ci stiamo dentro e quindi quello che osserviamo, se guardiamo il centro della galassia, ad esempio, andiamo in Cile, ci sono molti bei deserti, c'è poco inquinamento luminoso, infatti gli astronomi usano quelle zone per costruirci telescopi e roba per osservare in cielo. Vedete, il centro della galassia è oscurato da nubi di polveri, gas che si depositano su quello che è il disco della galassia. Siccome noi stiamo dentro il disco della galassia, non osserviamo il disco, con la forma di un disco, ma lo vediamo di taglio. E così ci appare quindi la nostra bella Via Lattea in cui siamo. Però, se potessimo immaginare di, uscire dal disco della nostra galassia e osservarlo, la Via Lattea ci apparirebbe più o meno, per quello che abbiamo ricostruito dalle posizioni delle varie stelle, regioni di gas identificate nella nostra galassia, più o meno dovrebbe apparirci avere una forma di questo tipo, un disco con delle braccia spirali e nella parte centrale più luminosa, che vedete appunto al centro del disco stesso, ci sta un buco nero super massiccio, in particolare la cosa interessante, ovvero un buco nero di dimensioni e di massa molto molto grandi. Non lo vedete ovviamente, non potremmo vederlo da queste distanze, bisogna ingrandire con delle osservazioni opportune molto 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 la regione centrale della galassia e poi si può osservare qualcosa nelle regioni centrali e identificare quindi e capire che c'è la presenza di un buco nero di dimensioni molto grandi. E è collocato a livello, diciamo, di orientamento in spazio tra le costellazioni per fare un riferimento nei pressi della costellazione del Sagittario. Infatti la sorgente di radiazione elettromagnetica, in particolare di onde radio, associata diciamo spazialmente alla presenza, alla posizione del nostro buco nero della Via Lattea, si chiama Sagittarius A star, in inglese star stellina, l'asterisco qua, quindi Sagittarius A star. E la nostra galassia, questa sua forma a disco, è una galassia abbastanza comune nell'universo. Altri tipi di galassie comuni oltre a quelle a disco sono le galassie cosiddette ellittiche. Cioè galassie che hanno la cui distribuzione di tutte le stelle che le compongono e costituiscono ha una forma più o meno di una palla schiacciata, dovete immaginarvele. Quindi galassie a disco, galassie ellittiche sono i tipi a spanne più abbondanti e comuni di galassie nell'universo. E un altro esempio di galassia a disco, sempre per rimanere in quello del tipo della Via Lattea, è Andromeda, che si trova solo, tra virgolette, 750.000 parsec, ovvero 2 milioni e qualcosa di anni luce di distanza da noi, è la galassia tra quelle di dimensione grande, simile alla Via Lattea, la più vicina alla Via Lattea. Quindi, appunto, per dirvi questo, che la Via Lattea non rappresenta un caso unico nell'universo, ce ne sono tante di oggetti come la Via Lattea stessa, e quindi Andromeda è un esempio, l'esempio più vicino che abbiamo. E anche per Andromeda è stato. Da calcoli, misurazione di moti di stelle e regioni, nelle regioni centrali della galassia di Andromeda si è capito che anche in questo caso c'è un buco nero centrale molto grande, un buco nero supermassiccio. Però, qui viene il bello, ci sono galassie nell'universo che non hanno le stesse proprietà osservative di quelle che sono appunto le cosiddette galassie tipiche, comuni, che siano a disco, che siano ellittiche. Un esempio è questa galassia ellittica che avrebbe una forma generale di un ellissoide, se non che, a parte questa banda qui di materiale depositato probabilmente per lo scontro con qualche altra galassia, stelle, polveri, gas, però la cosa che ci interessa stasera è vedere che galassie come questa, che si chiama Centaurus A, che dista circa 10 milioni di anni luce da noi, giusto per intenderci, un anno luce è la distanza che percorre la luce in un anno. La luce viaggia 300.000 km al secondo nel vuoto, quindi sono distanze molto grandi. Centaurus A, che dista circa 10 milioni di anni luce da noi, non è quindi neanche la galassia più distante da noi, però già è la prima, la più vicina a noi, a mostrare delle cose un po' particolari, ovvero queste strutture elongate nella direzione che sto puntando io con il puntatore qui, e anche vengo da quest'altra slide. Cioè questi che sono chiamati dei jetti in italiano, in radio, e emettono anche in altre bande, in realtà infrarossi, raggi X tipicamente, che terminano poi con questi lobi con cui sfumano, diciamo, nell'ambiente attorno a questa galassia. I lobi sono queste parti finali, vedete, queste più esterne e distanti dalla galassia. Ve li punto anche qua. Ecco, questi sono i lobi, e i jet sono queste strutture verticali qua, elongate, di materiale emesso dal centro della galassia. Quindi quello che si è capito, infatti, poi nel tempo, studiando oggetti di questo tipo sempre di più, è che appunto questo succede perché al centro di queste galassie c'è qualcosa che sta emettendo questo materiale nella direzione ortogonale a questa, in questo caso a questa banda di polveri che state vedendo, eccetera. E quindi si dice che una galassia come Centaurus A ha un nucleo galattico attivo al suo centro, o cosiddetto AGN dall'inglese Active Galactic Nucleus. Vi faccio vedere un po' di bei AGN, bei esempi di AGN. Qui vi mostro un po' di galassie che, similmente a quella che vi ho fatto vedere prima, Centaurus A, rappresentano diversi casi, alcuni casi di galassie che appunto vedete espellono materiale con questi jet. Sono quasi perfettamente collimati, cioè quasi perfettamente dritti nel loro essere espulsi fuori dalle galassie, e poi quasi tutti terminano con questi lobi, queste strutture con cui si disperdono nell'ambiente attorno a ciascuna di queste galassie. Quindi, per farvi vedere, quello non era un caso isolato, ce ne sono varie di galassie di questo tipo nell'universo, ovviamente non le posso fare entrare tutte in una slide, vi ho mostrato le più carine, secondo me. Quindi adesso che vi ho introdotto il concetto generale di AGN, cioè di nuclei attivi nel centro di alcune galassie nell'universo, di certe galassie, andiamo a vedere un attimo quali sono i tipi più comuni, quelli più famosi nella comunità degli astronomi, quelli che forse sono diventati anche un po' più popolari come terminologia. E poi passeremo a una classificazione un po' più strutturata, così che iniziamo a capire meglio questi oggetti e la loro natura. Allora, il primo tipo di AGN che vi mostro è quello dei quasar, spesso anche un po' considerati gli AGN per antonomasia. Non sono stati i primi oggetti storicamente osservati che presentavano qualcosa di insolito come emissione rispetto alle classiche galassie, ma sono quelli diventati un po' più nazional popolari, passatemi il termine, perché sono quelli che hanno fatto veramente capire circa un 60 anni fa gli astronomi che c'erano delle sorgenti particolari nell'universo che forse meritavano, come in quanto galassie, però meritavano un'attenzione e uno studio un po' particolare rispetto alle classiche galassie conosciute fino a quel momento. E questo oggetto qui che vi mostro, qua a sinistra, nella slide, si chiama, ha un brutto nome, 3C273. È brutta anche l'immagine, secondo me, ma ce la facciamo piacere perché è molto distante, poverino, quindi non possiamo avere una risoluzione molto bella dell'immagine stessa. Dista 2 miliardi e mezzo di anni luce da noi, quindi ci accontentiamo. Però è interessante perché questo oggetto è stato studiato per la prima volta da questi due astronomi, Sandage e Schmidt, a cavallo tra la fine degli anni 50, siamo a cavallo tra gli anni 50 e 60, sì. Quello che hanno fatto questi due astronomi, intanto, per questo oggetto è stato determinare l'intensità elevata dell'emissione di luce, in particolare anche in banda radio da parte di questa sorgente. E poi la prima cosa che hanno visto è che era anche molto compatta, cioè nel senso l'estensione angolare in cielo di questa sorgente non era quella tipica di una classica galassia. Infatti, inizialmente era anche stata scambiata per una sorgente simile a una stella, diciamo. Vedete, voi non direste forse mai. Così a un colpo d'occhio che questa è una galassia, magari sembra più una stellina perché, o una stellona, insomma, perché non ha quella tipica forma di una galassia a disco che abbiamo visto prima. In realtà hanno anche visto che era appunto molto distante, quindi tutta questa emissione di luce così brillante, intensa nel cielo, per quella distanza era un po' strana da spiegarsi con una stella, cioè non sarebbe tornata tanto la cosa a livello di spiegazione. E infatti si tratta di una galassia che emette moltissimo in radio e anche in altre bande, emette anche un jet, come vedete, qua in fondo, in basso a destra, un team di ricercatori ha scoperto negli ultimi anni l'emissione del jet radio con il lobo finale, e quindi a tutti gli effetti quello che si è capito è che questo oggetto ha questa intensità di radiazione emessa così elevata perché nel suo centro, in questa galassia, c'è un nucleo attivo. E l'altra cosa è che la terminologia quasar, che volevo dirvi, infatti, viene dal fatto che si tratta di AGN, quindi nuclei attivi di galassie, ma inizialmente erano appunto stati scambiati per stelle, da qui la contrazione sorgente quasi stellare, in inglese quasi stellare, quindi poi hanno scelto questo termine un po' più riconoscibile, quasar. E poi un'altra cosa di questo oggetto è che si osserva anche bene, appunto, questa emissione compatta è dovuta, ve l'anticipo un po', al fatto che riusciamo a osservare il segnale proveniente dal centro di questa sorgente anche in maniera, diciamo, in maniera tale che il centro che emette questa sorgente non è oscurato da nulla,
di questa stessa galassia, quindi ci arriva bene, e questo ci dà, per questo motivo ci dà l'impressione di avere una piccola estensione angolare molto brillante, cioè catturiamo bene la luce dal centro di questo stesso oggetto. C'è una categoria particolare di quasar, apparentemente quasar, in realtà poi sono stati classificati diversamente, ma inizialmente erano stati chiamati quasar OVV, cioè dall'inglese Optically Violent Variable, OVV, cioè quasar variabili che mettono molto, in maniera molto forte, nell'ottico. Si tratta di oggetti che sono stati poi considerati, inizialmente erano stati considerati essere simili ai quasar che gli astronomi stavano scoprendo, però poi, ad esempio nel caso di questo 3C279, si è visto che, differentemente dai quasar di cui ho parlato poco fa, questi oggetti avevano anche un segnale di luce che variava nel tempo, cioè prima più intenso, poi più debole, poi più intenso, poi più debole. Per questo oggetto qui, 3C279, sotto vi ho riportato i risultati di una serie di osservazioni, hanno nei vari anni, da metà anni 90 fino a oltre la metà degli anni 2000, dell'intensità di luce raccolta da questa sorgente, da questa galassia. Vedete che appunto ci sono vari picchi di intensità di emissione, poi ci sono dei bassi, quindi il segnale varia nel tempo, non è fisso, non è regolare il segnale proveniente da questa galassia. E in generale si tratta comunque di molta radiazione raccolta da questa sorgente da parte degli astronomi, che in questa distanza, la distanza di questo oggetto è di nuovo anche di qualche miliardo di anni luce da noi. L'immagine che vedete invece in alto a sinistra è l'osservazione in gamma, in banda gamma, di questa sorgente, appunto a voler dire, questo volevi dire che galassie come i quasar OVV poi sono anche forti nell'emissione anche in altre bande, non solo nel... non solo nel, magari nell'ottico, nel radio, però il loro spettro di emissione arriva anche alle energie gamma, che sono comunque alle energie di luce corrispondenti al gamma, quindi radiazione molto energetica. Questo per darvi l'idea che si tratta di galassie abbastanza violente per il tipo di emissione di energia che hanno e di luce che hanno. Passiamo poi a un'altra tipologia di galassie che poi ricollegheremo tra poco con i quasar OVV, ovvero le galassie di tipo BL Lacertae. BL Lacertae è una galassia che è stata studiata per prima, diciamo, da Kuhn Hofmeister, da questo astronomo tedesco. Inizialmente anche Hofmeister fu ingannato dall'apparente compattezza di questa sorgente e sembrava fosse una stella con una variazione estrema della sua intensità di luce e anche con una media, diciamo, irregolare del segnale stesso. Vedete nel pannello qua a sinistra, nei vari anni, sempre abbastanza recenti come osservazioni, alcuni astronomi hanno riportato questa forte irregolarità nel segnale di luce proveniente da questa galassia, in realtà. Quindi inizialmente Hofmeister di nuovo pensò fosse una stella, ma in realtà si trattava di un'ennesima galassia che era stata scambiata per stella per via delle sue, della, diciamo, dell'estensione angolare compatta di quella che era la regione che metteva così fortemente, in maniera così irregolare, il segnale. Vedete forse per quale motivo ve la voglio mettere questa categoria di galassie poi trovate essere simili a questo primo esempio, a BL Lacertae, perché poi altre galassie sono state studiate e si è visto che rientravano nella classificazione simile a questa di BL Lacertae, chiamata così perché è stata trovata nella costellazione della Lucertola. Perché le BL Lacertae e cioè le galassie di tipo BL Lacertae e quelle di tipo torniamo un attimo indietro, di tipo OVV, hanno entrambi in comune la proprietà di avere questa variazione estrema del segnale di luce. E questa cosa nel tempo ha fatto capire agli astronomi, tra le altre, diciamo, che era il caso di accorpare i quasar OVV e le galassie di tipo BL Lacertae in una unica categoria chiamata Blazar, che anche qui il nome è una contrazione un po' strana di BL Lac e OVV Quasar, non lo so come, però insomma si chiamano Blazar questa categoria di galassie. Hanno deciso questo nome e racchiudono infatti le BL Lac e gli OVV all'interno, questi tipi di galassie. Sono sempre degli AGN. Qual è la proprietà che si è capito accomuna BL Lac e OVV, e quindi Blazar, che sono la macrocategoria che le racchiudono? È che il jet emesso dal centro delle galassie, o delle galassie che le ospitano, punta quasi del tutto o del tutto verso la nostra direzione. Quindi viene messo in una direzione tale da beccarcelo tutto quanto noi, il jet. Non lo osserviamo, ad esempio, torno un po' indietro, scusate, come in Centaurus A, vedete che, o in queste galassie che stanno emettendo in una direzione che non ci punta, e poi noi comunque vediamo che un po' di questo materiale arriva anche emette anche nella nostra direzione, ma i jet fisicamente non stanno puntando verso la Via Lattea, stanno puntando in qualche altra direzione in cielo. In questo caso invece, torno avanti, scusate, in questo caso invece il jet dalle misurazioni si è visto che punta, è abbastanza inclinato verso di noi, e per questo motivo apprezziamo una forte variabilità e una forte intensità media del segnale del jet emesso dalle galassie di tipo dagli AGN di tipo Blazar, ed è per questo che anche il jet rappresenta anche la componente dominante dell'emissione dei Blazar, perché è puntato quasi completamente verso l'osservatore, quindi oscura o schiaccia completamente qualsiasi altro contributo di luce da parte delle regioni centrali delle galassie che ospitano un Blazar. Quindi fin qui abbiamo visto quasar, poi vi ho mostrato due categorie che apparentemente sembravano dei quasar con variabilità nel segnale, che poi sono state messe sotto la categoria di Blazar come AGN, e adesso passiamo a una terza categoria molto interessante, che è quella dei Seyfert. Le galassie che ospitano degli AGN di tipo Seyfert sono interessanti perché in realtà, osservando questa immagine, non penso che voi possiate dire nulla di particolare, giusto? È una galassia a disco, giusto? Vedete i jet emessi in verticale. Questo non è un jet, questa è la mattonella della cupola, state attenti, perché di qua non c'è. Ah, e perché poi l'immagine l'ho presa io, quindi lo so. Vedete, non c'è nulla, sembra una galassia a disco. Dovete usare che cosa? Dovete osservare lo spettro di emissione della sorgente, cioè andare a vedere a tutte le bande che emette cosa succede, e quello che vedrete è quello che ha scoperto anche questo astronomo Slipher un secolo fa circa. Quello che ha visto è che c'erano delle righe di emissione abbastanza insolite dal centro di questa galassia, quindi ha puntato un po' le regioni centrali di questa galassia che si chiama M77, e ha visto che c'erano delle righe molto intense nello spettro di emissione. Ecco, vedete, questo è lo spettro che hanno preso degli astronomi a Varese, quindi all'osservatorio Schiaparelli di Varese, in tempi più recenti ovviamente. Vedete il continuo dello spettro, quello che vi ho mostrato all'inizio in quelle slide di introduzione, che è rappresentato da tutta questa parte rossa in fondo. E poi ci sono le righe di emissione molto intense, cavolo. Cioè sono proprio emissioni molto evidenti per poter essere, intanto per poter essere considerate trascurabili o insignificanti da un qualsiasi astronomo che si metta a studiare questo spettro, e poi anche per far capire che c'è qualcosa nel nucleo di questa sorgente che non sta proprio andando rispetto al comportamento di una tipica galassia. E queste cose, vi dico, per la maggior parte delle galassie non succede nei loro centri, questo tipo di emissione non si presenta, quindi si era capito che c'era qualcosa già all'epoca di insolito. È stato poi infatti vedete, per confronto vi metto qui lo spettro di Andromeda, della galassia Andromeda. Vedete che non ci sono questi picchi di emissione, al massimo degli assorbimenti abbastanza evidenti qua, dovuti agli assorbimenti semmai di tutte le stelle che compongono la galassia di Andromeda. Ecco, anche qui a sinistra vi mostro in quest'altro pannello i picchi di assorbimento nello spettro di Andromeda, ma non ci sono i picchi di emissione sopra, non li vediamo. Quindi lo spettro di una galassia come questa è un pochettino, nelle sue regioni centrali, è un pochettino particolare, ecco. Fu poi appunto l'astronomo Carl Seyfert a dare il nome e anche a fare degli studi un po' più approfonditi su questo tipo di galassie che avevano righe di emissione molto intense nel loro spettro preso dal nucleo di queste stesse galassie. E qui c'è un esempio, questo sestetto di galassie che distano circa quasi 200 milioni di anni luce da noi. Sono galassie che sono parte di uno stesso gruppo di galassie, quindi sono in interazione gravitazionale complessivamente tra di loro, e tutte quante più o meno presentano queste righe di emissione abbastanza intense nel loro, emesse dal loro nucleo. E c'è una piccola distinzione da fare tra Seyfert di tipo 1 e Seyfert di tipo 2, ve ne parlo dopo. Cioè, non, gli astronomi hanno individuato delle differenze, diciamo, che creano delle sottocategorie di Seyfert. Di nuovo non vedete niente di speciale tra queste due immagini, però questa, appunto, spoiler, è una galassia attiva con un nucleo di tipo AGN Seyfert 1, e questa con un AGN di tipo Seyfert 2. Ci tornerò dopo, quando avremo qualche pezzettino in più nella discussione. E adesso che abbiamo visto i primi tipi, vi ho mostrato alcuni esempi di AGN, sono anche quelli più celebri e quelli più usati, diciamo, anche al di fuori dell'ambito strettamente accademico, per riassumere un po' le scoperte. Vediamo un attimo come gli astronomi classificano gli AGN in base alle loro proprietà. E di solito quello che si fa è si va a guardare le emissioni in radio, poiché è una delle componenti principali, soprattutto per gli AGN che emettono molta radiazione e quindi hanno dei processi energetici che li sostengono molto elevati. Gli astronomi tendenzialmente puntano a distinguere gli AGN in radio quiet e radio loud dall'inglese, quindi radio deboli e radio forti rispettivamente. Cioè AGN radio quiet sono tutti quegli AGN che emettono, che hanno molta emissione più nell'ottico rispetto al radio, per quello che si dice radio quiet, cioè la loro emissione nella banda radio, nelle onde radio, è sostanzialmente piccola rispetto all'emissione che hanno nell'ottico, nel visibile, nel blu. E i jet e i lobi che vi avevo mostrato prima per le altre galassie prima che arrivassimo alle Seyfert sono effettivamente, nel caso dei radio quiet, o molto deboli o completamente assenti, e quindi sono una componente insignificante in caso dal punto di vista energetico per le emissioni di queste galassie. Principalmente li troviamo come, diciamo, come distribuzione nelle galassie nei centri delle galassie a spirale, gli AGN di tipo radio quiet, quindi quelli deboli come emissione nel radio. Invece se ci spostiamo a guardare i casi di emissione forte nel radio, quindi andiamo a vedere gli AGN di tipo radio loud, questi AGN spesso li riscontriamo al centro di galassie ellittiche. Appunto, come dice il nome, sono molto più luminosi nel radio, tipicamente è il jet che emettono con il lobo che contribuiscono in maniera quasi totale o comunque dominante alla componente radio della loro emissione. Poi, giusto un accenno, negli ultimi anni, siccome c'erano dei casi un po' particolari, delle casistiche un po' di eccezione, per cui si era trovato che alcune galassie con AGN radio quiet in realtà emettevano dei lobi, dei jet, eccetera, la classificazione stretta radio quiet e radio loud non tutti l'accettano, perché qualcuno pensa è meglio puntare alle proprietà di emissione del jet, perché magari ci dicono di più su quanto intenso è il processo astronomico che sta avvenendo al centro, il processo fisico che sta avvenendo al centro di quella galassia per produrre più o meno radiazione. Poi però è solo un accenno che vi lascio, non potete anche ignorarlo ai fini della discussione di stasera, perché comunque è una cosa ancora anche un po' calda e fresca nel dibattito, è ancora una cosa un po' calda e attuale nel dibattito astronomico. Per quanto riguarda sempre la classificazione di AGN radio quiet e radio loud, vi volevo mostrare questo grafico in cui cerco un po' di riassumere meglio la differenza nell'emissione di luce da parte delle due categorie di AGN. Questo schema grafico che vi metto, ho riassunto, schematizzato la distribuzione alle varie lunghezze d'onda di tutta la luce emessa degli AGN di tipo radio quiet e radio loud. Al centro, sostanzialmente, quindi alle lunghezze d'onda corrispondenti più o meno al visibile, le due tipologie di AGN sono osservate emettere radiazione più o meno in maniera simile, ci sono delle differenze ma non così rilevanti, quindi possiamo anche ignorare le differenze al centro. Cose tipiche che si osservano sono questi eccessi di emissione di luce nell'infrarosso e nel blu, a sinistra blu, a destra infrarosso, perché sono dovuti alle componenti che costituiscono l'AGN, in particolare gas nelle prossimità del nucleo, poi lo vedremo, emette soprattutto in blu, e bande di polvere che si distribuiscono fuori della regione centrale del nucleo riemettono principalmente in infrarosso, e anche queste poi torneranno dopo nella presentazione. La cosa però importante è quello che succede alle lunghezze d'onda estreme andando verso il radio e alle frequenze estreme andando verso ultravioletto X, quindi nella parte più a sinistra di questo grafico, perché è qui che inizia a differenziarsi soprattutto l'emissione degli AGN di tipo radio quiet da quella degli AGN di tipo radio loud. Rappresento queste due emissioni diverse con le curve puntino tratteggio per il caso del radio quiet e solo tratteggio per il caso del radio loud in entrambi i lati, sinistra e destra. E vedete che in entrambi i lati del grafico, dicevo, ovviamente. E vedete che mentre per gli AGN di tipo radio loud il segnale in radio non cade del tutto, diciamo, andando alle alte frequenze, anzi per i radio loud più estremi come per esempio i blazar o quelli più energetici, questo segnale anzi è abbastanza dominante poi sul resto dello spettro, che ho mostrato un caso, diciamo, di media, e addirittura nel caso delle alte frequenze, sempre per il radio loud, si forma quasi un andamento quasi piatto dell'emissione del segnale. Tutto questo è principalmente dovuto all'emissione del jet e a fenomeni fisici correlati all'emissione di particelle nel jet hai messo degli AGN radio loud. Nel caso dei radio quiet invece il segnale droppava molto molto in basso. Infatti nel caso degli AGN radio quiet la componente dominante appunto è quella in ottico, principalmente nel blu, che infatti domina il resto dello spettro e risulta più evidente questa protuberanza nel caso di uno spettro di un AGN radio quiet. Quindi nei radio loud c'è un sostegno in generale, prendete questo come messaggio, che negli AGN radio loud c'è un sostegno all'emissione di tutte della radiazione alle varie energie, alle varie frequenze, scusate, un po' più esteso a un po' tutta la banda dello un po' tutto lo spettro elettromagnetico rispetto agli AGN radio quiet. Adesso andiamo a vedere un attimino i casi di AGN che vi ho mostrato prima, blazar, quasar, Seifert, eccetera, dove li mettiamo tra gli AGN radio loud e gli AGN radio quiet, così che ci facciamo un attimo un'idea un po' più chiara di come sono classificabili gli AGN, appunto, e questo è poi che diciamo che implicazioni ha sul modo in cui andiamo a classificare i vari oggetti che osserviamo. Intanto i quasar, quelli che vi ho mostrato prima, semplicemente chiamati quasar, come quello che vi ho mostrato diverse slide fa ormai, ahimè, chiamati anche quasar di tipo radio loud, chiaramente sono AGN di tipo radio loud perché hanno un'emissione molto intensa, hanno la presenza dei jet quasi sempre e emettono forte anche e soprattutto nel radio, però è anche osservabile per i quasar di tipo radio loud anche l'emissione della parte centrale di questa galassia, che può competere diciamo con l'emissione del jet. In alcuni AGN più evidente il nucleo, il core della loro emissione compatta, in altri è più evidente il jet a seconda anche un po' dell'orientamento che ha il jet rispetto a noi. Quando è puntato più verso di noi chiaramente domina un po' di più. Blazar di nuovo li consideriamo AGN radio loud perché comunque con il jet puntato tutto verso di noi l'intensa emissione associata allo stesso jet chiaramente sono fortemente osservabili in varie bande, ovviamente non solo in radio come vi avevo accennato poco fa. E il jet nel caso di blazar punta quasi del tutto verso di noi, quindi apprezziamo un segnale molto intenso e anche una variazione di segnale che avviene per i vari processi che variano nel tempo e che portano all'emissione del jet più o meno intensa. Anche questa variazione di segnale la possiamo appunto apprezzare in maniera molto sensibile. Quindi sono tra le categorie degli AGN sono quelli più diciamo forti e intensi anche per la particolarità geometrica del fatto che il jet punta tutto verso di noi e domina quasi del tutto l'emissione. Ci sono un po' di distinzioni poi da fare tra i vari blazar, perché quelli di tipo BL Lacerte e BL Lac hanno un orientamento del jet quasi del tutto puntato ancora di più rispetto al caso degli OVV e quindi puntato verso di noi, scusate, e quindi sono l'unica componente principalmente dominante, principale dominante nello spettro di emissione di questi oggetti, mentre nel caso degli OVV siamo più in un regime intermedio tra i BL Lac e i quasar, quindi si può apprezzare qualche componente di emissione anche da parte del nucleo o le righe di emissione in parte rispetto al solo jet, quindi si fanno anche poi delle distinzioni dentro la stessa categoria come vedete. Del resto non è neanche un caso che abbiano prima scoperto diciamo un po' di casi di BL Lac, un po' di casi di OVV separatamente e poi hanno capito che erano due casi separati di uno stesso macro tipologia di AGN. Un'altra categoria che non vi ho introdotto prima ma vi ho fatto vedere questa immagine diverse slide fa è quella delle radiogalassie, cioè sono le cosiddette classiche galassie che si sono viste emettere in radio alcuni decenni fa, e gli astronomi hanno capito che era il caso di studiarle come oggetti particolari rispetto alle classiche galassie, diciamo verso gli anni 70, così 60-70, è iniziato questo studio più massiccio delle galassie che emettono forti in radio. Differentemente dai quasar, diciamo, le righe emesse dal nucleo di queste galassie sono un pochettino più deboli, e anche la parte compatta centrale dell'emissione di questi oggetti è un pochettino più debole. I jet però, come vedete, sono ben osservabili. Vedete di nuovo i fasci collimati che escono dal nucleo di ciascuna di queste galassie, poi i lobi con cui si disperdono materiale nell'ambiente attorno. Questa, ad esempio, Hercules A dista quasi 1 miliardo di anni luce da noi. È molto bella. Adesso passiamo alle radio quiet. Quindi blazar, quasar classici, radiogalassie sono esempi di AGN radio loud per la loro forte emissione nel radio appunto, Le radio quiet sono invece, come vi dicevo, quelle tipologie di AGN che mettono poco nel radio. I tipi principali sono intanto le Seyfert e poi ne vediamo un'altra dopo, i quasar di tipo radio quiet, che sono un po' lo speculare dei quasar classici ma che mettono poco in radio. Iniziamo dalle Seyfert. Come vi dicevo, di Seyfert se ne possono distinguere due principali tipologie, Seyfert 1 e Seyfert 2. La differenza sta nello spettro di luce emesso dalle regioni centrali di questi due Seyfert, perché nel caso di Seyfert 1 abbiamo principalmente righe di emissione larghe e righe di emissione strette, nel caso di Seyfert 2 invece di solito si trovano solo le righe di emissione strette. Cosa significa? Vi ricordate il discorso dell'allargamento delle righe che vi ho mostrato all'inizio della presentazione? Perché c'è, mentre ci sono sorgenti che si muovono con diverse velocità nel centro di ciascuna di queste due galassie, quelle che emettono che si muovono molto di più hanno un effetto Doppler associato alla loro emissione maggiore, quindi osserveremo righe larghe nello spettro dovute all'emissione di queste sorgenti al centro di una galassia con un AGN di tipo Seyfert 1. Ma ci sono anche le righe strette, quindi ci sono anche le regioni che emettono radiazione muovendosi meno rispetto a noi, e quindi abbiamo righe più strette. Nel caso delle Seyfert 2 invece l'emissione è data solo da componenti che emettono righe strette, quindi vedete non ritroviamo queste righe belle larghe con questa base bella allargata come nel caso delle Seyfert 1. L'emissione è principalmente costituita da righe molto molto sottili nello spettro. Quindi questa è la differenza tra Seyfert 1 e Seyfert 2. Ecco, quindi prendendo lo spettro di una Seyfert 1 e lo spettro di una Seyfert 2, la differenza è quella. Seyfert 1 righe strette e righe larghe nello spettro, Seyfert 2 solo righe strette. E poi appunto tra gli AGN di tipo radio quiet sono stati trovati anche i quasar di tipo radio quiet, cioè sono sempre quasar nel senso che hanno similmente ai classici quasar un'emissione compatta abbastanza evidente dalle regioni centrali, hanno anche righe di emissione strette e larghe nello spettro preso dalle loro regioni centrali, però i jet sono deboli e assenti. In questo caso c'è un jet emesso molto debole da parte di questo oggetto, che si chiama, ha un nome brutto, SDSS J0100+2802, è stato classificato così perché faceva parte di un catalogo di oggetti, quindi seguiva una nomenclatura particolare, ed è distante quasi 13 miliardi di anni luce da noi. Infatti anche per quello che l'immagine è così brutta, permettetemi, però di meglio non si può fare. Una sorgente talmente lontana ha emesso luce quando l'universo aveva appena 1 miliardo di anni di età, perché l'universo ha un'età di circa 14 miliardi di anni, poco meno, e la luce per spostarsi da un punto dell'universo all'altro cosa fa? Deve viaggiare a velocità finita, perché viaggia a 300.000 km al secondo, e quindi se una sorgente è molto distante da noi, prima che la sua luce ci raggiunga passa un sacco di tempo. Quindi immaginatevi quanto è distante questo oggetto e quanto indietro nel tempo dobbiamo andare per avere questa emissione da parte di questa galassia. Ecco, e quindi quasar di tipo radio quiet sono abbastanza simili per estensione, proprietà di estensione, righe di emissione ai quasar, eccetto che il loro segnale è più debole nel radio, i jet sono quasi del tutto assenti o deboli. E vi rimetto qui un pochettino in questa mappa brevemente le varie tipologie. Comunque vabbè, sopra ritrovate, ve lo dico io, quasar, blazar, radiogalassie tra i radio loud, e sotto tra i radio quiet trovate le Seyfert 1-2 e i quasar radio quiet. Comunque, detto questo, quindi adesso quello che abbiamo fatto è stato vedere un po' di casi, di esempi di AGN. Poi abbiamo fatto una classificazione perché abbiamo visto c'è in alcuni più emissione radio, in altre meno, quindi cerchiamo di caratterizzare questa emissione radio, capire un po' come funziona a livello osservativo la cosa, vediamo i vari AGN in che categorie radio loud e radio quiet rientrano. Abbiamo visto quindi i Seyfert, radio quiet, quasar sono appunto AGN radio quiet, e gli altri AGN radio loud con il jet molto intenso, evidente, e la caratteristica prominente, tutte quante gli aspetti di emissione di un AGN radio loud, il jet, come abbiamo visto per alcuni AGN invece magari quando il jet non è presente, come nel caso dei Seyfert, però capiamo che c'è qualcosa che non va rispetto alle classiche galassie, perché sempre puntando verso il nucleo di queste galassie abbiamo una forte emissione, abbiamo emissioni di righe nello spettro un po' insolite appunto per lo spettro di una galassia normale, quindi questo ha fatto poi capire agli astronomi che è sempre dovuto a qualche attività nel nucleo delle galassie, quindi in generale quello che stiamo vedendo sono tutti oggetti per cui gli astronomi hanno detto tutta questa serie di aspetti con cui si manifestano noi questi nuclei di queste galassie sono dovuti al fatto che c'è qualcosa nel nucleo di queste galassie che sta provocando tutta questa emissione di radiazione un po' insolita. E quindi qual è la connessione dietro a tutti gli AGN? Ci chiediamo, qual è il fattore comune dietro a tutte queste tipologie di emissione da parte degli AGN? Per farlo dobbiamo fare un passettino indietro di più di un secolo, quando Albert Einstein pubblica i risultati della teoria della relatività generale, cioè quella teoria con cui Einstein spiega il comportamento del cosiddetto spazio-tempo, che come penso immaginerete possiamo identificarlo come un tra virgolette tessuto di quattro dimensioni, tre spaziali e una temporale, in cui tutti noi ci muoviamo, qualsiasi oggetto si muove nell'universo, per via come si comporta lo spazio-tempo a seguito della presenza di una massa, di una certa massa energia distribuite nello spazio stesso. Quindi ci sta dicendo la teoria della relatività generale come la massa e l'energia curvano lo spazio-tempo. Descrive la gravità in termini di curvatura dello spazio-tempo. La gravità che sentiamo per effetto di un corpo con una data massa è dovuto alla curvatura dello spazio-tempo provocata dal corpo. Come in questo esempio, se prendete ad esempio lo spazio-tempo, diciamo, assumiate che sia questa griglia, questa scacchiera bidimensionale su cui mettete una vostra stella, un oggetto con una certa massa m, vedete che questo è un modo, diciamo, per visualizzare e capire un attimo visivamente cosa significa curvatura dello spazio-tempo, ma chiaramente matematicamente è un po' più complessa di così la descrizione, però vedete che vicino, quanto più ci avviciniamo alla sorgente che ha la data massa m, tanto più lo spazio-tempo si curva, le righe, vedete qua, della griglia si distorcono per effetto della massa del corpo. E quindi vi dicevo, questo simpatico fotone di luce che inizialmente magari si muove in questa direzione, vedete che per effetto della curvatura dello spazio-tempo cambia direzione e lo ritroviamo adesso andare in un'altra direzione alla fine, perché la massa di questa stella, di questo oggetto, ha curvato lo spazio-tempo e quindi il moto naturale dell'oggetto non è più quello di prima. Quindi il moto degli oggetti in uno spazio-tempo curvo non sono delle rette necessariamente, ma delle linee curve diventano. Questo è interessante perché nel caso estremo in cui, anzi torniamo un attimo indietro, nel caso estremo in cui questo oggetto qui che curva lo spazio-tempo, nel caso estremo in cui abbiamo un oggetto con una massa molto elevata e raddensata in una regione molto relativamente piccola di spazio, il campo gravitazionale che si crea e quindi la curvatura di spazio-tempo che si crea è molto intenso e nessun corpo, neanche la luce, che è la più veloce tra tutti nell'universo ovviamente a muoversi, può sfuggire all'interazione gravitazionale di tale oggetto e si forma così un buco nero, ovvero si forma un oggetto di una massa talmente elevata tale per cui nelle vicinanze di questo oggetto neanche la luce può sfuggire alla sua attrazione gravitazionale. Tutto lo spazio-tempo si ricurva in maniera inevitabile verso il centro del buco nero, verso questo punto che vedete qua. Matematicamente corrisponde a un concetto chiamato singolarità. E il limite, diciamo, tra la regione di osservabilità di ciò che è fuori del buco nero e ciò che vi finisce dentro, cioè quella distanza entro la quale vengo inevitabilmente risucchiato dal campo gravitazionale del buco nero, va a caratterizzare una regione che si chiama orizzonte degli eventi. Quindi dentro l'orizzonte degli eventi voi perdete completamente segnale da qualsiasi cosa si avvicina al buco nero e vedete appunto un buco nero per quel motivo. Piccola nota storica, è stato questo signore Karl Schwarzschild nel 1916 utilizzando le equazioni della teoria della relatività generale a creare un modellino per predire l'esistenza di buchi neri come ve li ho descritti poco fa. Chiaramente poi le teorie si sono complicate e diventate sempre più interessanti via via nel corso dell'ultimo secolo, e più o meno per la comprensione che abbiamo oggi di un buco nero, quello che dovremmo tra virgolette osservare di un buco nero ovviamente non è il buco nero in sé, che come vi ho detto appunto non emette luce perché entro l'orizzonte degli eventi tutta la materia rimane intrappolata e non ci emette più luce che possiamo osservare, ma quello che osserviamo è eventualmente se del gas, tipico scenario astrofisico che succede spesso, del gas si deposita attorno al nostro buco nero e gli orbita formando un disco attorno ad esso, questo gas man mano che orbitando perde energia e si avvicina al buco nero, emette questa energia in forma di luce. Questo tipo di dischi di gas attorno ai buchi neri si chiamano dischi di accrescimento di gas in astronomia, e la radiazione emessa quindi dal gas che pian piano la perde per avvicinarsi al buco nero sempre più risucchiato dalla sua gravità e quindi destabilizzandosi nelle sue orbite finendo dentro, tutta l'energia emessa dal gas per avvicinarsi al buco nero si chiama, cioè questa è la radiazione, viene emessa in forma di radiazione, scusate, che noi possiamo osservare. Quindi di un buco nero in realtà osserviamo la luce emessa dal gas attorno al buco nero, ovviamente, perché il buco nero, ripeto, non possiamo direttamente osservarlo. Cosa simpatica, il fatto che vedete sopra e sotto l'emissione in realtà è perché per via della curvatura del campo nei pressi di un buco nero, quello che viene emesso dalla parte in alto, dalla parte dietro del disco, noi lo vediamo arrivare a noi perché il campo gravitazionale lo curva e quindi ci arriva anche la luce dalla parte dietro del disco che altrimenti non vedremmo. E questo sia sopra sia sotto succede. È un effetto appunto della grande curvatura di campo gravitazionale che si ha nei pressi di un buco nero. Questo è interessante perché una categoria di buchi neri nell'universo nota è proprio quella che origina non tanto quando una stella alla fine della sua vita si è abbastanza massiccia, collassa su se stessa e crea quel casino che abbiamo visto prima, per cui è molto massiccia in uno spazio molto ristretto e crea, diciamo, una situazione per cui il campo gravitazionale è molto intenso e si forma il buco nero. Quello è un buco nero di tipo stellare, cioè una stella che alla fine della sua vita è abbastanza massiccia da formare appunto un buco nero. Però ci sono altri buchi neri che si formano nell'universo quando grande quantità di materiale, stelle, gas, anche altri buchi neri più piccoli volendo, si accumulano e si aggregano nelle regioni centrali di una galassia che si sta formando. Galassia che si sta formando magari per aggregazione di galassiette più piccole, per scontro di due galassie tra di loro e dei loro due buchi neri, ovviamente, a loro volta. Insomma, ci sono una serie di scenari per cui aggregazione di massa abbastanza consistente nelle regioni centrali di una galassia produce come risultato finale una massa molto grande in grado di nuovo formare un buco nero molto massiccio, che rientra nella descrizione che abbiamo visto prima di buco nero, solo che su una scala ovviamente di masse di dimensioni più grande. E questi che ci interessano stasera, per quale motivo? Perché intanto di buchi neri supermassicci al centro delle galassie ne abbiamo già osservati, in particolare quelli che vi mostro sono quello al centro di M87, intanto questa galassia l'abbiamo ritrovata prima, scorro di una slide perché tanto abbiamo tutto dopo. Questo è il buco nero di M87, vedete la parte nera corrisponde a dove non c'è emissione, a dove è supposto essere il buco nero, e attorno il disco di gas in accrescimento che ci emette radiazione e noi lo osserviamo. E questo stesso buco nero si trova al centro di questa galassia che abbiamo visto prima, emetteva anche un jet. Quindi forse se avete seguito fin qui capite un po' la connessione tra AGN e buchi neri, insomma, cioè i buchi neri sono un po' i motori con il loro disco di accrescimento dell'emissione da parte di un AGN. Adesso ci arriviamo, comunque questo era piccolo anticipo per iniziare a ricollegare le cose. È anche un buco nero abbastanza massiccio questo, perché ha 6,6 miliardi di masse solari, vuol dire che la massa di questo buco nero equivale a 6 miliardi e mezzo la massa di volte la massa del Sole, quindi è abbastanza grande, non è neanche il più grande. Quindi l'altro che vi voglio far vedere per confronto è il buco nero supermassiccio trovato al centro della nostra galassia, sempre con osservazioni in radio, sempre con l'Event Horizon Telescope, che è lo stesso con cui è stato trovato nel 2019 il buco nero al centro di M87. Nel 2022 i ricercatori hanno trovato appunto il buco nero al centro della nostra galassia, il buco nero supermassiccio. È stato un altro risultato molto interessante, di nuovo vedete la regione nera centrale e il disco di gas in accrescimento attorno, che è quello che ci manda tutta la luce che osserviamo. In questo caso, nel caso della Via Lattea, però, dal centro della nostra galassia non ci sono tracce particolari di attività rilevabili in maniera tale da essere classificate o riconducibili ad AGN. Quindi diciamo che il centro della nostra galassia è quiescente. Quello a cui adesso giungiamo quindi è il cosiddetto modello che hanno elaborato gli astronomi, gli astrofisici, per capire e spiegare gli AGN da un punto di vista teorico, ovvero il modello unificato degli AGN. Cioè il modello che prevede che alla base dell'emissione tipica di un AGN c'è un buco nero centrale supermassiccio in una galassia, quindi nel suo nucleo, un disco di gas in accrescimento attorno al buco nero stesso. Questo meccanismo quindi di accrescimento di gas attorno al buco nero rilascia sufficiente energia da spiegare l'emissione di energia da parte degli AGN, la tipica emissione di energia. Adesso vediamo più o meno tutto quello che trovate in questa immagine, pezzo per pezzo, e ricomponiamo un po' i vari pezzettini e ritroviamo poi anche i vari tipi di AGN che vi ho mostrato stasera, che, spoiler, sono tutti dovuti al fatto che osserviamo un AGN o radio loud o radio quiet a diverse inclinazioni. Queste freccettine rosse, bordeaux, scure che vedete qua rappresentano le varie direzioni da cui possiamo osservare un AGN rispetto quindi al disco di accrescimento, e questo ci dà, dalle diverse angolazioni, ci fa ritrovare i vari casi di AGN che vi ho mostrato prima, ovviamente sempre distinguendoli tra radio loud e radio quiet a seconda di quanto intrinsecamente l'AGN sta emettendo radiazione e soprattutto in radio. Ripartiamo quindi dallo scenario di buco nero supermassiccio e disco di accrescimento, che è questo qua, che vedete rossiccio attorno al buco nero. L'unica cosa in più da aggiungere qua rispetto a quello che vi ho detto prima, perché questo disco di accrescimento e il buco nero supermassiccio, ok, abbiamo capito, li troviamo al centro, nel nucleo delle galassie che ospitano un AGN. Però attorno, tipicamente, per modellare bene il processo, quello che hanno capito gli astronomi, e in alcune osservazioni poi sono riusciti anche a trovare dei vincoli per formulare meglio i loro modelli e spiegare meglio le cose, è che c'è anche un tipico schematizzato in questa maniera, come una ciambella, si chiama toroide di polveri. In realtà è una struttura abbastanza complessa, non è propriamente una semplice ciambella, però è un qualcosa che sicuramente è distribuito più o meno tutto attorno al disco di accrescimento, e che ha delle proprietà tali da riuscire a assorbire parte della luce emessa dal disco di accrescimento, in particolare quando osserviamo da direzioni molto basse, inclinate poco rispetto al disco di accrescimento, ci andrà a oscurare tutto quello che viene emesso dalle regioni centrali nelle prossimità del disco di accrescimento, così che ci impedisce di avere parte del segnale di un AGN, questa cosa. Lo vedremo poi meglio nei vari casi che vi mostro tra poco. Comunque, l'altra cosa importante che notate è la presenza di queste nuvolette, con questo blu lilla un po' più chiaro vicino al disco di accrescimento sopra e sotto, queste qua, e queste nuvolette più scure che sono poste a distanze maggiori sia sopra sia sotto dal disco di accrescimento, vedete? Queste sono regioni di gas, addensamenti, regioni di gas residuo che si può essere distribuito nel corso della formazione del buco nero supermassiccio al centro della galassia, e che rimangono orbitare attorno, sopra e sotto rispetto al disco di accrescimento. La distinzione tra le regioni indicate con il blu più chiaro e quelle indicate con il blu più scuro è la seguente, ovvero: tutte le nuvolette qui in chiaro sono molto vicine, queste nubi di gas, al disco di accrescimento, quindi si beccano tantissima radiazione molto energetica che viene emessa dal disco di gas in accrescimento man mano che cade verso il buco nero, e quindi vengono, si dice, fotoionizzate da questa radiazione, vengono eccitate appunto da subire ionizzazione per effetto di tutta questa radiazione molto intensa e molto energetica che le investe. Quando riemettono, emettono righe larghe nello spettro, perché sono regioni di gas molto eccitato, con moti molto veloci, molto elevati, e quindi quando il gas si disseccita rimette molta radiazione a varie velocità, e quindi si allarga la riga di emissione nello spettro per effetto di tutti i contributi di questo gas. Quello che osserviamo nello spettro per effetto Doppler, quindi, è una riga di emissione larghe, sono righe di emissione larghe da parte di queste regioni più vicine al disco di accrescimento. Se ci allontaniamo dal disco di accrescimento, sempre sopra e sotto, e becchiamo queste regioni di gas più distanti, invece in questo caso l'effetto Doppler è più ridotto, perché queste regioni si beccano meno radiazione, meno intensa, e quindi quello che abbiamo complessivamente è che quando un po' si eccitano e riemettono radiazione hanno avuto spostamenti, moti minori rispetto all'osservatore, e quindi osserviamo delle righe più strette nel loro spettro di emissione. Quindi le regioni più vicine al disco di accrescimento emettono principalmente righe larghe nello spettro, che noi osserviamo allargate per effetto Doppler. Quelle più lontane dal disco di accrescimento invece, quelle più in blu scuro, nell'immagine più in blu scuro nello schema, emettono righe principalmente strette, che ne osserviamo strette perché sono meno eccitate come moti rispetto a noi. E questo spiega, questo vi ho messo qui di nuovo, spero che vediate, due spettri differenti. In alto quello che osserveremmo con righe di emissione larghe per il contributo delle regioni centrali vicino al disco di accrescimento, le regioni di gas, quelle più distanti, invece emettono luce che ho riprodotto nello spettro sotto, quindi con righe più strette. Scusate se insisto in queste cose, ma almeno così spero che sia più, man mano che ve lo ridico, più chiaro e più evidente. E, in ultimo, il jet, che è una caratteristica che abbiamo visto comparire in più casistiche di AGN, il jet non è altro che la conseguenza del fatto che nel momento in cui il disco di gas orbita attorno al buco nero, questo può subire delle destabilizzazioni del suo moto, delle perturbazioni nel suo moto. Il campo magnetico generato dalle particelle cariche nel dischetto di accrescimento si viene così a ridistribuire a seguito di queste perturbazioni, tipicamente si intensifica nei pressi del buco nero in maniera tale che particelle cariche che vi passano vicino vengono espulse violentemente sopra e sotto il disco di accrescimento ai poli, formando questi jet. Quindi i jet sono fasci di particelle cariche che poi, accoppiate col campo magnetico stesso con cui sono in interazione, emettono radiazione a uno spettro ampio di energia e quindi di bande luminose, come avete visto, principalmente nel radio, ma in certi casi più intensi anche arrivando nel gamma, quindi lo spettro di emissione è abbastanza sostenuto. E adesso andiamo a vedere quindi i vari tipi di AGN di cui ho parlato prima, che vi ho fatto una testa tanta con tutti questi oggetti, finalmente come li possiamo spiegare. Allora, le radiogalassie di cui vi ho parlato prima, come questa qua nell'immagine, le otteniamo quando osserviamo un AGN a inclinazioni non troppo elevate rispetto al disco di accrescimento, cioè questo è il piano del disco di accrescimento e noi stiamo osservando da queste direzioni. Di nuovo anche qua, piano del disco di accrescimento e noi osserviamo da queste direzioni. Tipicamente nel caso delle parliamo di radiogalassie a righe strette quando stiamo osservando poco inclinati e il toroide di polveri ci oscura tutte le regioni centrali che emettono a righe larghe. Quindi per le radiogalassie a righe strette ci becchiamo solo i contributi di queste nubi qua, che sono ben visibili. E quindi nello spettro avranno principalmente righe strette. Nelle radiogalassie a righe larghe invece becchiamo, vedete per la direzione da cui osserviamo, becchiamo tutte le nubi, l'emissione di tutte le nubi, perché il toroide da questa direzione non ci oscura più il nucleo della galassia, e quindi ci becchiamo righe larghe e righe strette nello spettro. Anche di qua vi faccio vedere. Quindi da qui dal disco le radiogalassie righe larghe le ritroviamo perché stiamo osservando da una direzione tale per cui becchiamo l'emissione delle regioni a righe larghe e righe strette, appunto. Per il caso dei Seyfert siamo esattamente nella stessa situazione, eccetto che in questo caso il nostro AGN è di tipo radio quiet, quindi intrinsecamente la sorgente non sta avendo un'emissione molto forte, quindi non c'è ad esempio non ci sono particolari perturbazioni intense nel disco, non c'è un fenomeno associato all'AGN particolarmente intenso di emissione di radiazione, per cui tutti quei processi che portano alla formazione dei jet sono assenti, ma ritroviamo sempre, a seconda dell'inclinazione a cui osserviamo il nucleo della galassia, Seyfert di tipo 2 e Seyfert di tipo 1. Seyfert di tipo 2, con le sole righe strette nello spettro, quando osserviamo poco inclinati rispetto al disco di accrescimento il nostro AGN, quindi ci becchiamo solo l'emissione di queste regioni, come nel caso delle radiogalassie a righe strette. Seyfert 1, ci becchiamo righe larghe strette, perché stiamo osservando più inclinati il nostro AGN. I quasar classici li ritroviamo quando siamo già a un'inclinazione abbastanza elevata di osservazione del disco di accrescimento. Questo spiega il fatto che ci becchiamo anche la sorgente compatta del disco stesso di emissione e le righe di emissione stesse e il jet dominanti le une o l'altro a seconda di quanto più siamo inclinati rispetto al disco di accrescimento. E poi ovviamente cosa ci sarà qua su quando puntiamo direttamente verso il jet come inclinazione? I blazar. E quindi nel caso dei blazar noi stiamo osservando la GN con il jet che punta quasi del tutto verso di noi e l'intensità radio ovviamente è maggiore, si tratta quindi di una GN radio loud, sta puntando tutto il segnale del jet verso di noi, ce lo becchiamo tutto, siamo completamente investiti da questa radiazione, è chiaro che apprezziamo un segnale nella media molto ampio e anche eventuali variazioni nel segnale sono più apprezzabili. Il caso speculare, come vi dicevo, è quello dei quasar e dei blazar, è quello dei quasar radiodeboli. Stessa situazione, però è una radio quiet. Jet potrebbe essere presente o no, appunto, comunque la componente emissiva nel radio non è dominante per questi oggetti. Di nuovo, la regione compatta centrale e le righe di emissione sono comunque osservabili, similmente ai quasar. Adesso che abbiamo quindi un po' capito come funzionano gli AGN, qual è il meccanismo fisico che intrinsecamente li genera, ci manca l'ultimo pezzettino di questo discorso, ovvero qual è in generale nella storia dell'evoluzione dell'universo, della formazione delle galassie, cos'è successo, cioè cosa succede, cerchiamo di ricollegare un po' tutti i pezzi, in realtà molte cose le abbiamo già dette, le mettiamo un po' in ordine, cos'è che succede, in particolare cos'è che permette a una GN di formarsi e perché, per esempio, se noi consideriamo la Via Lattea, Andromeda e tutte le galassie vicino a noi, non abbiamo emissioni particolari dal loro nucleo. Infatti, come vi dicevo, la galassia più vicina a noi ad avere un nucleo attivo è Centaurus A, che dista 10 milioni di anni luce. Quindi da 10 milioni di anni fa fino adesso non abbiamo trovato emissione di radiazione dai nuclei praticamente di nessuna galassia. E dobbiamo andare indietro, a distanze maggiori di quella di Centaurus A e quindi anche più indietro nel tempo, per trovare via via un numero di AGN sempre maggiori. Finché il picco lo troviamo circa una decina di miliardi di anni fa, quindi 2-3 miliardi di anni dopo che l'universo era nato, e quando, diciamo, la maggior parte delle galassie si era quasi del tutto formata o stava completando la sua formazione principale. E poi se andiamo ancora più in là nel tempo, quindi ci avviciniamo ai quasi 14, ai quasi 13 e più miliardi di anni fa, avvicinandoci proprio all'epoca iniziale di formazione delle galassie, ovviamente non abbiamo più AGN. Questa cosa in parte l'abbiamo già spiegata per una singola galassia, per una singola galassia, ma poi ci manca un altro pezzetto che è quello degli scontri tra galassie. Quindi intanto, come vi dicevo, una parte della spiegazione, come vi ho anticipato prima, della formazione di un AGN è perché durante la formazione di una galassia si può accumulare, ad esempio, vedete questa galassietta qua a destra, si può accumulare nel suo centro abbastanza gas, abbastanza materiale, il gas viene ad orbitare molto strettamente legato al buco nero centrale che si è formato in questa galassia, attratto dalla sua gravità. Questo gas in accrescimento emetterà la radiazione che poi è all'origine del meccanismo di emissione dell'AGN. E poi, come vi ho anche detto, questo stesso disco, nel momento in cui si destabilizza a seguito di perturbazioni, eccetera, produce una redistribuzione del suo campo magnetico che favorisce espulsione di particelle cariche altamente energetiche molto veloci nei poli del buco nero, e questo produce l'emissione del jet da parte del buco nero. Quindi per avere un AGN, in particolare un AGN radio loud, bisogna che del gas stia crescendo attorno al buco nero e ci siano dei fenomeni intensi o di accrescimento o sì, comunque di contributo ad alimentare il buco nero stesso, che poi permettano di attivare quel meccanismo che poi produce alla fine il jet. Quindi AGN radio quiet e i radio loud si formano pompati da questo meccanismo di accrescimento di materiale nel buco nero. Nel caso estremo dei radio loud, questo è talmente efficiente da fare anche produrre particelle ai poli del buco nero e rilasciare questi jet. Però c'è anche un altro aspetto. Le galassie, nel momento in cui si formano e evolvono nella loro struttura nell'universo, possono anche interagire gravitazionalmente con altre galassie. Ci abbiamo un esempio proprio qui, in locale, cioè la Via Lattea, in realtà tra un paio di miliardi di anni circa dovrebbe scontrarsi con Andromeda, perché sono due galassie molto vicine e stanno interagendo a livello gravitazionale. E quindi quando due galassie si scontrano tra di loro, intanto se le loro dimensioni sono simili, più o meno massa e dimensioni sono simili, la galassia che viene fuori è una galassia ellittica, perché si perde un po' la struttura regolare, mettiamola così, di un disco nello scontro, che è abbastanza violento per entrambe le galassie, e si forma una galassia a forma di sferoide, schiacciata, ellittica. I buchi neri delle due galassie che si scontrano pure andranno a fondersi in un buco nero più grande. Tipicamente quello che succede, è che se le due galassie si scontrano, tutto il loro materiale si va a unire in qualche modo, e quindi nel centro della nascente galassia si può riaccumulare gas, si può accumulare materiale che va a rialimentare il nuovo buco nero che si è formato, e quindi abbiamo la presenza tipicamente di un AGN radio loud a seguito degli scontri tra due galassie. Quindi un AGN radio loud lo troviamo principalmente nelle galassie ellittiche proprio per questo motivo, perché le galassie ellittiche nascono dallo scontro di due galassie di massa tra loro comparabile. Da questo scontro il buco nero che viene fuori riceve ulteriore materiale a seguito dello scontro tra le due galassie nel centro della nuova galassia, si riattiva e si risostiene il meccanismo di emissione dell'AGN. Quindi non è un caso che li troviamo nelle galassie ellittiche, mentre nelle galassie a spirale magari il contributo e l'accrescimento di materiale nel centro ha una quantità un pochettino più contenuta, anche le stesse proprietà del buco nero sono meno estreme, e questo fa sì che l'emissione da parte del nucleo sia limitata principalmente all'emissione della parte centrale del disco di accrescimento ed eventuali righe di emissione. Questo spiega i radio quiet. Quindi, per ricapitolare, giusto per non perderci, un secondo fattore che produce, oltre a la caduta di materiale di gas nel centro di una singola galassia che produce un AGN, e anche lo scontro tra galassie all'origine di AGN e soprattutto di AGN radio loud. Cosa succede? Che ok, che quindi partendo dall'epoca della prima formazione di galassie, quindi entro 1 miliardo di anni dopo il Big Bang, e proseguendo nel tempo, avvicinandoci ai nostri giorni, è chiaro che quindi dopo 2-3 miliardi di anni circa dall'inizio della storia dell'universo abbiamo abbastanza galassie nell'universo. Molte di queste, formandosi, hanno iniziato a attivare meccanismi di accrescimento di gas nei loro nuclei, e così abbiamo avuto i primi AGN. Sono diventati sempre di più questi casi man mano che si formavano più galassie e man mano che si scontravano, e quindi il numero di AGN è andato a crescere fino a un certo punto. Poi che succede? Non c'è più materiale, non c'è più gas per poter alimentare un singolo buco nero in una data galassia, diminuiscono gli scontri tra galassie. Tutti i meccanismi che sono alla base di quello che è poi quelli che sono il motore di base per accendere, alimentare l'accrescimento di materiale attorno a un buco nero e poi l'emissione dell'AGN iniziano a scomparire, a venire meno. Ed è per quello che, avvicinandoci quindi alla nostra epoca, otteniamo una situazione per cui non c'è praticamente più traccia di emissione da parte di nuclei attivi, giusto? Ah, vi ho preso in giro. Ni. Questo è quello che osserviamo in X e in gamma della nostra galassia. Queste sono osservazioni con il telescopio Fermi dallo spazio in anni recenti, 2010, una roba del genere. Vedete queste bolle chiamate bolle di Fermi? Sono regioni di emissione di banda X e gamma da parte di materiale gassoso disperso sopra e sotto la Via Lattea. Non è un po' strano che ha questa forma così, tra virgolette, irregolare, cioè nel senso non è a caso distribuito ovunque. Quello che si pensa è che sì, la nostra galassia, in realtà non vi ho preso in giro per 1 ora e un quarto, perché sì, la nostra galassia non ha un nucleo attivo al momento. Cioè, quando hanno osservato gli astronomi il buco nero centrale della Via Lattea, non hanno detto: ah, cavolo, c'è tantissima emissione, bellissimo, in realtà c'è un nucleo attivo. No. Però ci sono delle tracce, dei segnali, quella nella nostra galassia, che qualche milione di anni fa, circa 3-4 milioni di anni fa, è successo qualcosa nel centro della nostra galassia che può aver pompato l'emissione di radiazione e riscaldato del materiale come questo gas nei dintorni. Un altro esempio recente, anche due galassie satellite della Via Lattea, la piccola e la grande nube di Magellano, sono state trovate avere siccome interagiscono tra loro queste due galassiette nell'ambiente della Via Lattea, si è visto che c'è del gas distribuito tra le due galassie che emette in maniera un po' particolare in ultravioletto, e si è visto anche da questo che in realtà questo aspetto potrebbe essere riconducibile a tracce dell'emissione di un AGN nella nostra Via Lattea qualche milione di anni fa, che poi ha prodotto nel lungo termine questi risultati, che sono un po' la testimonianza di qualche recente attività di emissione nella galassia, nel nucleo della galassia, appunto qualche milione di anni fa, che però adesso non c'è più questa emissione. Probabilmente è mancato gas in accrescimento nel centro della Via Lattea e così via, però ci sono lasciti e tracce di questa possibile emissione. Ancora sono cose un po' sotto studio, però chiaramente molto interessanti per capire anche cosa può essere successo nella nostra galassia. E quindi abbiamo visto che, e con questo chiudo, che gli AGN sono molto interessanti anche se un po' di nicchia, capisco, come argomento, come oggetto di studio nell'astronomia e anche al di fuori dell'ambito strettamente accademico. E la cosa interessante degli AGN, che li rende un po' particolari, è che non solo permettono di studiare condizioni in cui la materia si ritrova particolarmente energetiche, quindi sono utili per capire cosa sta succedendo in regioni abbastanza estreme, i centri delle galassie, anche per via della loro emissione particolare, getti, lasciti nell'ambiente attorno alla galassia, ma anche perché con un adeguato censimento, un adeguato studio delle proprietà degli AGN nel corso del tempo, nel nostro universo, possiamo anche capire di più relativamente alla formazione, ai meccanismi di formazione delle galassie e anche dell'interazione tra le galassie. Con questo io chiudo e vi ringrazio per l'attenzione, e se avete domande sono qui.